6 gradi.
Bentrovati da Luca Dabiani, con noi oggi è Gaetano Chiarella in console, ringrazio la sala di controllo, Claudio Capobianchi e naturalmente la cura e la regia di Nicola Catalano per un programma in collaborazione con Filippo Travaglio. 335-5634-296 è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi, verranno letti in diretta e anche pubblicati sul sito di Radio 3 e naturalmente 6gradi@rai.it è l'indirizzo a cui inviare la vostra scaletta se volete che un venerdì venga mandata in onda. Oggi, come consueto, partiremo da un autore e ci sposteremo attraverso vari passaggi per raggiungere tutt'altro campo, tutt'altro genere e tutt'altra epoca. Albert Cattell-Bay è il primo ospite, The Beatles sarà il nostro punto di arrivo. Iniziamo a parlare di Albert William Cattell-Bay, nato a Birmingham nel 1875, in realtà di origine danese, organista della St. John's Church di Wimbledon e famosissimo per essere un autore di musica da programma, diciamo così, degli intermezzi scenici, delle cartoline musicali che andavano molto di moda alla fine dell'Ottocento e inizio Novecento. In particolare questa è la sua composizione più celebre e si intitola In un mercato persiano, In a Persian Market, ed è stata scritta nel 1920, pubblicata nel 21 come intermezzo scenico. È un quadro ovviamente che si riferisce a qualcosa di molto esotico, appunto un viaggio in Persia con quello che si può intuire di cammelli, di passaggi, di califfi, di belle principesse e mendicanti. Ad eseguire questa composizione estremamente nota, ricorderete e ritroverete delle melodie appunto già sentite in questa In a Persian Market, sarà la London Promenade Orchestra diretta da Alexander Ferris con The Ambrosian Opera Chorus. Secondo quello che ha scritto nella sinossi il compositore Albert Kettleby, il programma di questa musica prevede l'arrivo di una carovana dei mendicanti, una principessa trasportata da domestici, giocolieri, incantatori di serpenti e un califfo. Dopo che la principessa e il califfo se ne sono andati, un muezzin ricorda la preghiera in un minareto. La carovana continua il suo viaggio e il mercato diventa silenzioso. Tutto questo era descritto in questa musica abbastanza nota di Albert Kettleby, che abbiamo ascoltato dalla London Promenade Orchestra diretta da Alexander Ferris con The Ambrosian Opera Chorus in a Persian Market 1920, pubblicato l'anno successivo. Sarà la Persia a portarci al prossimo ascolto, grazie a un musicista di origine tedesca, Sinti, ma nato in Germania, ovvero Lulu Reinhard, un cognome nobile che appartiene anche a questo chitarrista. Inizia giovanissimo, a 5 anni, a prendere lezioni dal padre, a 12 già fa parte di un sestetto nella zona di Coblenza. Fra i tanti prodotti che ci ha regalato, anche questo album, un album in cui è possibile ascoltare una composizione che si riferisce appunto all'attraversamento degli zingari di tutta l'Oriente, dalla valle del Sindat, da cui provengono, verso l'Europa. Infatti si intitola Gypsy Meets Persia, cioè la cultura zigana incontra quella persiana, e per fare questo ha inciso questo album a Calcutta nel 2017 con musicisti indiani come Subhasis Bhattacharya alle tabla, Bhattacharya anche alla chitarra, Uli Kramer alle percussioni e la voce di Sukania. La cosa è particolarmente interessante perché nelle radici appunto della musica gitana c'è anche e soprattutto l'Oriente, si può percepire nei ritmi complessi, in un certo tipo di ballo e, come sentite, anche in questo incontro incredibile fra la musica della Germania, dei Sinti, e la musica appunto indiana in questo Gypsy Meets Persia. Lulu Reinhardt con questo Gypsy Meets India, in particolare Persia. Siamo nel 2019 e ricordiamo che nel 2008 Lulu Reinhardt è andato in tournée in Australia e ne ha anche ricavato un bel DVD. Questa tournée australiana lo avvicina a un altro compositore musicista, che è Elton John, che fece un celeberrimo live in Australia nel 1987 registrando alcune delle più celebri canzoni che fino a quel momento aveva composto. Sir Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth White, era sicuramente già nel 1987 una grandissima stella della musica pop, e il suo secondo album solista del 1970 conteneva una delle più belle canzoni, credo, mai scritte, che si intitola Your Song, in collaborazione con Bernie Taupin. Fra l'altro, nell'originale anche una meravigliosa orchestrazione di Paul Buckmaster. Il testo è particolarmente intenso e dice: è un po' strano questo sentimento che ho dentro, non sono uno di quelli che riescono a nasconderlo facilmente, non ho molto denaro, ma se ce l'avessi comprerei una grande casa dove potremmo vivere entrambi. Se fossi uno scultore, ma non lo sono, o uno che prepara pozioni in uno show itinerante, so che non è molto, ma è il meglio che so fare. Il mio regalo è la mia canzone e questa è per te. Elton John, Your Song.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. There's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, yeah, and this one's for you. You can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind, hope you don't mind that I put down in words how wonderful life is while you're in the world. Kicked out the moss, but a few of the verses, all they got me quite cross. But the song's been quite kind while I wrote the song. So people like you there keep it turned on. What I really mean, you're not the sweetest eye I've ever seen. And you can tell everybody, well, this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, hope you don't mind. Don't mind that I put down in words. How?
e l'ho anche disannunciato Elton John, Your Song, dal vivo in Australia. Il passaggio adesso si ha grazie al nome, a uno dei nomi appunto di Elton John che abbiamo citato prima, ovvero Sir Elton Hercules John, nato Reginald Kenneth Dwight. Ercole, dunque, o meglio Hercules, che è il titolo di una composizione di un musicista francese, Blondetto, che ha inciso in un album dal titolo Warm My Soul. Blondetto in realtà si chiama Max Guiguet ed è nato a Digione ed era, così raccontano le biografie, un vero monello. Tant'è che i genitori hanno molto faticato per farlo studiare. Lui preferiva, piuttosto che andare all'università, perdere tempo con la Radio Campus di Digione, nel quale era iscritto. Nel 98 decide di, così ha detto, salire nella capitale e lì comincia la sua attività di musicista. Prima vorrebbe suonare la batteria, ma i vicini ovviamente non sono molto d'accordo e si accontenta di giocare con la musica elettronica. Questo album, appunto, del 2012 contiene una composizione che si intitola Hercules con Hugh Coltman e Sean Lee. Questo è Blondetto.
Thank you.
Blundetto e il suo Ercole del 2012. Praticamente tutti gli strumenti venivano suonati dallo stesso Blundetto, con qualche aiuto abbastanza, diciamo, d'atmosfera, come François Faure al clavinet, che era abbastanza evidente in questo funk francese. 2012 sarà appunto l'anno a condurci al prossimo ascolto. Election Special è un album di Ray Kuda, un grandissimo polistrumentista, anche lui, quindi in questo vicino all'appena ascoltato Blundetto. Ed è un album particolarmente denso per il significato che ha rappresentato per lo stesso Ray Kuder, che voleva rivolgersi a tutti i sostenitori del Partito Repubblicano, naturalmente rivolgendosi con molta polemica, cioè si domandava come soprattutto la classe media e piccolo borghese potesse essere in qualche modo nella linea di Bush. E dunque fece uscire questo album proprio con questa intenzione: dovevo trovare piccole trame, dovevo avere qualcosa che si poteva suonare e cantare in uno stile molto semplice, country e blues. E così è nato questo album. Da questo album ascolteremo una composizione che si chiama Kool-Aid. Kool-Aid in realtà è una bevanda inventata da Edwin Perkins nel Nebraska proprio nel 2012, ed è ovviamente una metafora. La canzone dice parla di un giovane americano che accetta le posizioni pro-guerra dell'amministrazione Bush e si dirige verso una terra straniera disposto a combattere qualsiasi persona per tornare poi a casa, dove non troverà lavoro. Anche in questo caso Ray Kuda praticamente è solo, suona tutti gli strumenti a parte la batteria affidata al figlio Joachim. Ecco Ray Kuda con Kool-Aid. To me. Aid, ed era Ray Cooder, riconoscibile anche per la chitarra, forse soprattutto per la chitarra. Bene, Ray Cooder ci potrebbe portare in molti luoghi, in molte epoche, in molti stili, ma approfitteremo di un concerto avvenuto il 2 novembre dello scorso anno alla Carnegie Hall, che lo ha visto accanto a Roseanne Cash, un'altra leggenda della musica popolare americana. E così arriviamo in questa sala, che è una delle più importanti sale da concerto della musica in genere, sia classica che leggera. Si trova a New York, nella Settima Avenue, costruita nel 1890 da un filantropo, Andrew Carnegie, ed è composta attualmente da tre sale che prendono i nomi di Isaac Stern o Isaac Stern Auditorium, della Zenkel Hall e la Weill Recital Hall. In questo palcoscenico si sono esibiti Duke Ellington, Glenn Miller, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, James Gang, i Beatles, Rolling Stone, Elton John, Steve Ray Vaughan, Caetano Veloso, Renata Tebaldi, Pavarotti. Credo che si potrebbe fare un elenco infinito. Ma in questo caso ci riferiamo a uno dei più importanti concerti della storia della musica jazz. Il concerto che alla Carnegie Hall si svolse con Benny Goodman alla testa di una formazione molto varia. Il giorno esatto era il 16 gennaio del 1938. Verrà poi pubblicato per la prima volta nel 1950, ma per capire l'importanza di quel concerto, anche qui basterebbe scorrere i nomi dei partecipanti, con Benny Goodman ovviamente in testa, e poi fra gli altri Teddy Wilson al pianoforte, Lionel Hampton al vibrafono, Gene Krupa alla batteria, Johnny Hodges, Lester Young, Count Basie, Freddie Green e moltissimi altri. Tra le composizioni, forse quella che ascolteremo è la più nota, firmata dallo stesso Benny Goodman e da Edgar Sampson. Ecco dunque Benny Goodman con Don't Be That Way, da quel concerto. Gli applausi della Carnegie Hall per questo celeberrimo concerto del 1938, Benny Goodman, in questo caso con Gene Krupa, alla batteria in Don't Be That Way. Vedremo che il passaggio verso l'ultimo ascolto sarà grazie proprio alla batteria. Ricordiamo che siamo partiti da Albert Cattelbay, Lulu Reinhardt, Elton John, Blondetto Ray Cooder e Benny Goodman. Celebre era questo break di batteria che abbiamo ascoltato, appunto, di Gene Krupa, e in tutta la carriera dei Beatles l'unico assolo registrato da Ringo Starr compare proprio in Abbey Road, in una composizione di Paul McCartney che si intitola The End, cioè La Fine. Doveva infatti essere l'ultimo brano dell'ultimo disco registrato dai Beatles. Ora, Ringo Starr non era celebre per gli assoli di batteria, e qualche esegeta dice che comunque era un ottimo batterista, molto quadrato, molto intenso, ma non ci sono testimonianze, diciamo, nella discografia ufficiale dei Beatles di qualche suo assolo. L'unico che può somigliare a un assolo è proprio questo qui, contenuto in The End, The Beatles. The Beatles, The End, con i tre assoli di chitarra di George, Paul e John, a chiudere appunto anche in qualche modo idealmente la produzione dei Beatles e di questa scaletta. Quindi a questo punto a me non resta che ringraziare Gaetano Chiarella, che è stato con noi in console, e Nicola Catalano, che è alla regia. Vi ricordo che domani è venerdì e dunque la scaletta porta la firma di un ascoltatore, Luca Baravino. Grazie come sempre e buon ascolto da Luca Damiani.